Mi dava lì del via lei. Deve tutto accendere il microfono.
Posso?
Sì. Posso?
Sì.
Perfetto. Buonasera a tutti. Ha inizio il Consiglio Comunale, sono le ore 20 e 35. Prego il segretario di fare l'appello.
Betti.
Sì.
Mancacci.
Sì.
Dogni.
Sì.
Galardini.
Sì.
Neri.
Sì.
Nesi.
Nesi assente per motivi di lavoro.
Guazzini.
Sì.
Di Milta.
Di Milta assente per motivi di lavoro. Lo stesso.
Pierucci.
Presente.
Scirè.
Sì.
Gorgeri.
Presente.
Risaliti. Bruni. Fedi.
Presente.
Polvani.
Presente.
Pastorini.
Allora, a nome degli scrutatori nominiamo Gorgeri e Scirè per le maggioranza e Polvani per le opposizioni. Per quanto riguarda le comunicazioni, l'assessore Loglio ha da fare un paio di comunicazioni, la parola a lui. Prego.
Sì, solo per comunicare al Consiglio le avvenute deliberazioni di giunta che apportano variazioni di PEG al bilancio di previsione 2018-2020 e in quanto sono stati variati dei macro aggregati è prevista la comunicazione al Consiglio e sono la deliberazione numero 121 del 22 agosto scorso e la deliberazione numero 129 avvenuta in data odierna, ovvero il 12 settembre.
Ci sono interventi su questa comunicazione? Allora, se non ci sono, si passa al punto 1. Approvazione verbale seduta consiliare del 5 giugno 2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Quindi il verbale è approvato. Punto 2. Si è approvato il verbale, non ho capito qual è il problema. Niente, si va avanti con il consiglio. Verbale approvato, non capisco, cioè gli interventi non sono previsti per l'approvazione, quindi c'è un punto del giorno. Beh, punto 2. Certo, interpellanza presentata dal gruppo consiliare Centrodestra Unita per Montale, avente oggetto area ex cementificio di via Goldoni. Azioni conseguenti alla valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto. Chi illustra? Consigliere Fedi.
Allora, premesso che la stazione di Montale si trova tra l'altro nell'area industriale dell'ex cementificio che risulta essere chiuso da decenni e tale area risulta essere abbandonata e pericolosa per la salute dei cittadini in quanto gli edifici che la compongono hanno il tetto in Eternit che in più punti è rotto con pericolo di dispersione di fibre di amianto, che la società proprietaria dell'area è fallita per cui attualmente tale area è detenuta e amministrata dalla curatela fallimentale. Preso atto che in data 22/9/2017 il Comune di Montale, con protocollo 14.537, ha inviato al dottore Evaristo Ricci, curatore della società Valore Spa, una comunicazione di avvio di procedimento avente come oggetto area ex cementificio via Goldoni, via Vespucci, nella frazione di stazione. Legge 241/1990, azioni conseguenti alla valutazione dello stato della copertura in cemento amianto. Visto che rispondendo a tale comunicazione Ricci affermava che A. la curatela fallimentare aveva commissionato alla società Palma Service SRL una relazione tecnica relativa alla valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto presenti nell'area di pertinenza dell'ex cementificio di via Goldoni, che in tale relazione consegnata il 6 agosto 2015 era indicata chiaramente la necessità di provvedere all'esecuzione della bonifica entro 3 anni, anche se suggeriva di rimuovere la copertura entro 12 mesi, che la curatela aveva affidato nella seconda settimana di settembre del 2017 a un geometra di fiducia l'incarico di redigere il capitolato delle opere di bonifica da eseguire e l'individuazione della ditta per l'esecuzione di tali lavori. D, che sarebbe stato a cura della curatela informare prontamente il Comune di Montale sulle opere da eseguire e sulle tempistiche previste. Evidenziato la valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto di cui la relazione del Parma Service, da cui è emersa la necessità di provvedere alla bonifica entro 3 anni, è stata eseguita in data 21 luglio 2015, che di conseguenza i 3 anni entro i quali sarebbe stato necessario effettuare la bonifica dell'area sono scaduti il 20 luglio 2018. Preso atto che, almeno a quello che si vede, io giudico in base a quello che vedo, che alla data odierna non ci risulta sia stata effettuata alcuna bonifica delle coperture in cemento amianto presenti nell'area dell'ex cementificio, interpelliamo il signor Sindaco, anche in veste dell'assessore all'ambiente, per sapere i motivi per cui la bonifica dell'area oggetto di questa interrogazione non è stata ancora fatta, se la curatela ha provveduto a informare il Comune di Montale sulle opere da eseguire e sulle tempistiche previste per tale bonifica, dopo che il tecnico incaricato dalla curatela aveva redatto il capitolato delle opere di bonifica e individuato la ditta per l'esecuzione dei lavori, se l'amministrazione comunale intende prendere iniziative affinché la curatela provveda alla bonifica dell'area e in tal caso quali. Grazie.
Risponde il Sindaco.
Grazie Presidente. In merito all'interpellanza vado a rispondere punto per punto alle richieste dell'interpellanza stessa. A tutt'oggi non è stata effettuata ancora bonifica, come diceva il consigliere Fedi. La curatela fallimentare non ha provveduto a tutt'oggi a un'informativa sulle tempistiche della bonifica stessa. L'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente ha sollecitato con una nota un riscontro puntuale tramite PEC alla curatela, chiedendo riscontro in merito alla progettazione e alle tempistiche delle opere di bonifica stessa. Come sappiamo è una situazione non semplice, non facile, che da tanti anni si trascina. Mi auguro che con l'approvazione del piano operativo comunale, che noi avevamo evidenziato come area critica di una sistemazione idonea sia sotto tutti i punti di vista, mi auguro che con la nuova modalità del piano operativo si riesca a far sì che ci sia interesse da parte di qualche investitore affinché possa investire in quell'area e di conseguenza andare a una soluzione. Attendiamo dal curatore fallimentare, il dottor Evaristo Ricci, una risposta in tempi brevi. Io ho avuto modo anche di parlare telefonicamente per vie brevi col curatore e mi ha detto che mi avrebbe inviato al Comune una risposta entro pochi giorni.
La parola al consigliere Fedi.
Ma in sintesi, dal settembre scorso, quando abbiamo presentato l'altra interpellanza in merito, è stata risollecitata dopo questa ulteriore interpellanza l'intervento della curatela, perché se aspetta sempre la risposta vuol dire che non era stata fatta prima. Comunque la informo, signor Sindaco, che lei ha il potere di ordinarla questa messa in sicurezza in base all'articolo 50 del TUEL per la salute pubblica. Per cui se provvede lei, benissimo, altrimenti ci attiveremo noi presso l'ASL per fare una verifica. E successivamente dovrà fare, secondo il nostro giudizio, un'ordinanza in merito alla curatela. Ci sono varie sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, in merito, perché qui non si tratta di rifiuti, ma si tratta di amianto, per cui quando c'è l'urgenza anche la curatela ha il dovere di intervenire. Mi ritengo insoddisfatto della risposta.
Passiamo al punto 3, interpellanza presentata dal gruppo consigliare Centrodestra Unito per Montale, avente oggetto gestione dell'indennità di disagio ambientale dopo comunicati dell'Alto Toscana Centro. Illustra sempre il consigliere Fedi.
Allora, premesso e ricordato che il sindaco, facendo riferimento ad una mozione presentata dal nostro gruppo consiliare, ha richiesto all'Alto Toscano Centro una interpretazione autentica del periodo contenuto nella deliberazione consortile numero 3 del 2011, con la quale venivano omogeneizzate le varie indennità ambientali presenti nelle precedenti comunità di ambito provinciale oppure da le ex SEATO 5, 6 e 10, che riporta che tale indennità era destinata ai comuni sede di impianto o a quelli comunque soggetti a ricadute ambientali conseguenti all'attività dell'impianto, che tale richiesta era motivata con la necessità di capire se le indennità di disagio ambientale possono usufruire sia i comuni sede di impianto sia i comuni soggetti a ricadute, oppure se debba intendersi che le due fattispecie si escludono a vicenda. Visto che la risposta generale del direttore generale dell'Alto Toscano Centro chiarisce che le frasi di cui si chiede l'interpretazione deve essere intesa come la volontà dell'allora assemblea di Alto Toscano Centro di modificare gli importi unitari di riferimento per il calcolo di tale indennità senza voler modificare eventuali rapporti convenzionali o meno che fossero in essere oppure futuri tra i comuni sede di impianto e comuni limitrofi attraverso i quali comuni sede di impianto avrebbero eventualmente gestito l'indennità di disagio ambientale loro spettante, che la nota continua specificando che quanto sopra riportato è coerente anche con la recente espressione in materia avvenuta da parte della Regione Toscana con delibera del Consiglio regionale numero 33/2016, punto 2 lettera E del deliberato, ove si precisa che le indennità di disagio ambientale potranno essere destinate esclusivamente ai comuni destinatari dei flussi di rifiuti, ovvero ai comuni sede di impianto. Considerato che, conseguentemente a quanto espresso nella nota del lato sopra riportata, è palese che il comune di Montale è il comune destinatario esclusivo dell'indennità di disagio ambientale, che resta nella facoltà dell'amministrazione comunale di Montale attivare per propria scelta politica e non per obbligo rapporti convenzionali con i comuni limitrofi attraverso i quali eventualmente gestire l'indennità di disagio ambientale spettante esclusivamente al comune di Montale. Interpelliamo il signor sindaco o l'assessore competente per sapere se, visto quanto sopra riportato, è intenzione dell'amministrazione comunale destinare ai comuni limitrofi una quota dell'indennità di disagio ambientale spettante, secondo l'interpretazione autentica del direttore dell'Alto Toscana Centro, esclusivamente al nostro comune, e in tal caso a quali comuni e in quale percentuale. Grazie.
Risponde l'assessore Logli.
Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, per ricostruire l'iter, noi in data 27 luglio scorso, a firma del sindaco, come amministrazione abbiamo richiesto ad Alto Toscano Centro una richiesta di interpretazione autentica, che mi sembra anche una corretta prosecuzione anche delle discussioni avute e che anche voleva andare a portare elementi di chiarimento rispetto a quelle che sono state anche le discussioni sorte. In data 16 agosto è stata inviata da parte di ATO risposta all'ente. Tra l'altro, in data 21 agosto il sindaco ha provveduto a convocare formalmente i sindaci dei comuni di Agliana, Quarrata e Montemurlo, e domani avverrà un incontro con queste amministrazioni avente ad oggetto proprio l'argomento in questione. Io voglio chiarire che l'intenzione rimane, come anticipato in precedenti discussioni sul medesimo argomento e lo testimonia all'incontro di domani, di coinvolgere i suddetti comuni, facendo tuttavia salvo e facendo ben presente quanto precisato e vincolato tramite interpretazione autentica fornita da ATO o da ulteriori approfondimenti.
Fedi.
Prendo atto di quanto ha detto, della volontà dell'amministrazione di dividere questo con i comuni limitrofi, a parte Parrata proprio non è un comune limitrofo, prendo atto, non concordo, però non mi resta altro che prendere altro, sono insoddisfatto, grazie.
Passiamo al punto 4, nomina revisore dei conti per il triennio 15-9-2018-14-9-2021. Presenta l'assessore Logli.
Per quanto riguarda il presente atto all'ordine del giorno, anche per riepilogare quanto è stato statuito in materia, a decorrere dal 2012 è a pieno regime la estrazione del revisore dei conti. Di conseguenza noi abbiamo già provveduto con deliberazione numero 102 del 2015 alla nomina del revisore unico dei conti che è avvenuta con le medesime modalità. Non avendo noi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti in base al penultimo esercizio precedente, dobbiamo provvedere alla nomina anche in questo caso, secondo quanto già fatto nell'occasione citata, del revisore unico dei conti. Io voglio tra l'altro in questa occasione ringraziare il dottor Caltagirone per il lavoro fatto in questi anni, credo che abbia saputo anche fornire uno sguardo di collaborazione rispetto a tutto il Consiglio Comunale, quindi insomma in questo intervento di presentazione mi sento anche in dovere a nome di tutto il Consiglio di sottolineare a lui il ringraziamento per quanto fatto in questi anni. In base al procedimento che è stato attivato il 3 agosto scorso è avvenuta l'estrazione presso la prefettura che ha visto come primo revisore estratto la dottoressa Susanna Corsini, come prima riserva estratta la dottoressa Carla Salerno e come seconda riserva estratta il dottor Rivola Giuffrè. In seguito all'accettazione pervenuta in data 7 agosto da parte della dottoressa Corsini, provvediamo dunque stasera alla nomina del revisore unico dei conti appunto nella dottoressa Corsini con decorrenza dal 15 settembre per la durata di 3 anni. È compreso e presente anche nella proposta che trovate quello che è l'impegno di spesa presumibile in base a quelle che sono le griglie e le graduatorie presenti ad oggi.
La parola al consigliere che desidera intervenire. Consigliere Pastorini. Spento il può accendere il microfono.
La nomina del sindaco revisore è una cosa dovuta e quindi non ci sono da dare nessuna, da dire nessuna cosa. Soltanto io volevo sapere soltanto, avere soltanto una spiegazione, perché con delibera 122 del 22 agosto è stato nominato come il dottor Pisaneschi Marco. È stato confermato il dottor Pisaneschi Marco come proposta al controllo di gestione. Ecco, vorrei sapere la differenza di queste due, di questi due incarichi. Vedo che tutte e due le spese sono abbastanza limitate, perché anche la dottoressa ha una cifra di 8.000 euro l'anno, quindi è abbastanza limitata. Quell'altro poi 3.000 euro l'anno e ancora meno. Però ecco, la differenza di queste due funzioni.
Ci sono altri interventi? Consigliere Fedi, prego.
Mi associo ai ringraziamenti al vecchio revisore, al dottor Caltagirone, anche per la sua disponibilità, anche di presenza, è venuto anche a illustrarci direttamente al nostro gruppo consigliare dati sul bilancio. Sia disponibilità telefonica quando c'è stato bisogno, è sempre stato disponibile. Auguro anche alla nuova incaricata e mi auguro, auguri di buon lavoro e mi auguro che segua il solco iniziato dal dottor Caltagirone come disponibilità e presenza. Grazie.
Altri interventi? Allora magari do la parola all'assessore Logli per rispondere al consigliere Pastorini.
Certo, la risposta è molto semplice ed è che essenzialmente si sta parlando di due ruoli molto diversi all'interno dell'amministrazione. Uno è quello del revisore unico dei conti e l'altro è quello dell'organismo di valutazione, il vecchio nucleo di valutazione, oggi OIV. Quindi ad oggi questa discussione verte sul revisore unico dei conti. Il revisore ha una procedura di nomina molto rigida e prefissata secondo quegli elementi che ho citato in premessa. Non mancherò, mi sento di sottolineare, di riferire al revisore, al dottor Caltagirone, i ringraziamenti che sono stati espressi anche in questa sede. E naturalmente vanno adesso gli auguri di buon lavoro alla dottoressa Corsini che assume l'incarico a far data dal 15 di settembre.
Bene, passiamo allora alle dichiarazioni di voto, iniziando dal centrodestra. Sinistra Unita.
È un atto dovuto, quindi non può essere che favorevole.
Devo chiederlo. Centrosinistra.
Sì, anche il nostro voto è favorevole, associandomi ai ringraziamenti dovuti al dottor Caltagirone e anche agli auguri di buon lavoro alla dottoressa Corsini, che presto conosceremo. Grazie.
Bene, passiamo alla votazione allora del punto 4.
Io non ho conosciuto il dottor Caltagirone, però ovviamente anche da parte del gruppo minore.
Sì, certamente, a nome del Consiglio Comunale tutto quanto, senz'altro, senz'altro. Benissimo. Allora, pongo in votazione il punto 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità? Facciamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Discutiamo ora il punto 5, è un ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Centro-Sinistra Unita per Montale, ad oggetto il caso Diciotti, richiesta di invio messaggio alle autorità nazionali. Illustra la consigliera Scirè.
Sì, grazie Presidente. Vado a leggere il testo dell'ordine del giorno. Le vicende legate alla nave Diciotti delle scorse settimane sono conseguenza di politiche del governo in tema di accoglienza che non ci appartengono. Ritenuto che sia necessario opporsi con forza a determinate scelte, siamo a chiedere al nostro primo cittadino che voglia inviare un messaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Interno, ovvero si richieda fermamente che ogni azione politica non si allontani mai dal primario principio democratico, il rispetto per la vita umana. Riteniamo che quanto avvenuto intorno a tale vicenda sia assimilabile ad un abuso di potere, perpetrato ai danni degli ultimi, i quali si sono visti tratti in ostaggio per lanciare un messaggio alle istituzioni europee, le quali devono essere interpellate e vissute nella loro pienezza di potere nelle sedi opportune. Riteniamo con forza, al fianco di moltissimi connazionali e associazioni, quali AMPI, ARCI, CGL, Libere ed altre, che sia quanto mai necessario ribadire come tali politiche non vengano svolte con nostro consenso, non nel nostro nome. Chiediamo con forza che i principi fondamentali della nostra Costituzione, i diritti universali dell'uomo, i trattati internazionali ed europei, vengano rispettati dalle nostre istituzioni, che in ogni ambito dovranno agire nel rispetto della democrazia e della convivenza civile, nazionale e sovranazionale. Il tema trattato è da considerarsi di rilevanza nazionale come tale e da rivelarsi come sia opportuna una piena discussione anche all'interno dei consigli comunali, così come già fatta altrove. Con tale motivazione siamo a chiedere al Sindaco di farsi portavoce di tale impegnativa presentatagli dal Consiglio Comunale, inviando un messaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, ove si richieda che le politiche nazionali in tema di accoglienza siano sempre approntate nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana, soprattutto senza contravvenire i diritti umani inseriti all'interno dell'omonima dichiarazione del 48. Si ribadisca che il rispetto per la vita umana sia assunto sempre come primario principio civile per la convivenza democratica nel nostro Paese e nell'ambito delle politiche italiane a stampo sovranazionale. Si richieda che vengano rispettati gli accordi internazionali in tema di diritto di asilo, fra cui il Trattato di Dublino, che la nostra nazione non si macchi mai più in futuro di abusi di potere sulla pelle di centinaia di migranti, cui è stato impedito lo sbarco, incondizionato, senza sapere così effettivamente quali fossero le reali condizioni giuridiche per la richiesta o meno dello status di rifugiato, così come previsto dal Trattato di Dublino stesso. Si ribadisca che il rispetto delle normative europee sui flussi migratori nel Mediterraneo deve essere richiesta nelle opportune sedi e non attraverso il trattenimento illegale di persone a bordo di una nave, così come scritto in un comunicato presentato a seguito delle vicende della nave Diciotti da parte delle associazioni del tavolo asilo, con la ferma richiesta che una scelta del genere non venga più assunta in futuro dall'attuale governo. Il testo presentato ha già di per sé esplicato quelle che sono le nostre intenzioni nel volerlo presentare. Non siamo l'unico gruppo consiliare ad averlo fatto nel territorio nazionale e ribadiamo l'importanza di averlo presentato. La discussione che è nata dalla vicenda ha prodotto scontri nella dialettica politica e anche istituzionale. Talora si è assistito ad una sorta di incrinamento dei rapporti nel sistema democratico, ad un conflitto fra poteri dello Stato, giudiziario e esecutivo, che fra accuse e smentite speriamo si sia conclusa quest'oggi con l'intervento del Presidente Mattarella, il quale si è sentito in dovere di ribadire, essendo a capo di una Repubblica fino a prova contraria Stato di diritto, che nessuno può sentirsi al di sopra della legge. Il caso della nave Diciotti ci ricorda la necessità della legalità come prima azione di governo. Legalità, quindi, che non può essere inficiata per la propria azione politica, fin tanto che la nostra potrà considerarsi una democrazia. Grazie.
Allora, interventi su questo punto? Consigliere Pastorini, prego.
Vorrei presentare un emendamento a questo ordine del giorno. Lo leggo. Dal momento che la nave Diciotti fa parte della Marina Militare e che le problematiche che riguardano sia gli immigrati che i richiedenti asilo non interessano solo la nostra nazione ma anche i paesi da cui provengono e quindi dove chiedono di andare, il messaggio sia inviato anche ai ministri della difesa come Marina Militare e degli esteri.
Ok. Bene. Sì, poi si fa la votazione, si approva anche l'emendamento eventualmente. Io ora apro discussione intanto sull'ordine del giorno e poi con l'emendamento incluso chiaramente. Sì, lo può portare qua. Allora, ci sono altri interventi su questo? Ah, finisce l'intervento lei. Sì, sì, allora prego. Poi dopo si passa la parola. Prego.
Allora, quanto è accaduto a Catania con la nave Diciotti è un fatto la cui legalità sarà stabilita dalla magistratura, ma soprattutto vergognoso da parte dei governanti di un paese che si ritiene civile. Negando le prime necessità a persone indigenti per tentare di far pressione sugli altri governi europei è un'azione da ritenere meschina, se non addirittura vile. Dobbiamo considerare che queste persone cercano una vita migliore perché nei loro paesi ci sono solo guerre fomentate dalle stesse nazioni europee e povertà, anche perché multinazionali dell'Europa, compresa l'Italia, sottraggano le loro risorse facendosi appoggiare anche da forze militari. Quanto accaduto in questo ultimo periodo non è da considerarsi solo una forzatura dell'attuale governo, ma la logica conseguenza di politiche attuate e sbagliate anche da governi precedenti. Il problema dell'immigrazione è stato gestito, mi sembra, in maniera approssimativa, investendo capitali, ma senza trovare soluzioni, tanto che ha portato chi, innescando la paura per il diverso, ad approfittarne per mettere gli ultimi di un continente contro gli ultimi di un altro continente. Un po' il divide e impera. Gli accordi fra il precedente governo e la Libia, elogiati anche dall'attuale ministro degli interni, vedendo risultati, non hanno risolto il problema dell'immigrazione, ma semplicemente l'hanno sospesa. Il far sostare i migranti in quel paese, non certo negli alberghi, è stato il preludio alla politica dei respingimenti. Anche il precedente ministro degli interni ha sostenuto una politica che certo non favoriva la risoluzione del problema, ma con il far sostare i migranti e i probabili richiedenti asilo in Libia dove erano sottoposte a violenze e torture, non ha sicuramente dimostrato la volontà di dar loro aiuto. È giusto condannare quello che sta succedendo attualmente, che sta facendo attualmente l'attuale ministro dell'Interno, ma bisogna anche valutare quanto accaduto in precedenza. Il precedente ministro dell'Interno non ha certo avuto un comportamento definibile di aiuto e di idee di sinistra. Comunque quanto è accaduto con la 18 è stata un'azione non degna di un paese che ha dimenticato che nel secolo passato era un paese di migranti che cercavano una vita migliore, come avviene per chi arriva da quelle zone dove la povertà è il quotidiano. Non basta, secondo noi, l'invio di un messaggio alle varie autorità del governo, ma bisognerebbe anche dai comuni arrivassero proposte di concreta accoglienza oltre le formali solidarietà.
Ha terminato? Sì. Bene, allora la rammento anche dove firmare l'emendamento, per favore, deve firmato, perché non è firmato. Mi pareva il consigliere Fede avesse chiesto la parola prima, sbaglio? Prego, la parola al consigliere Fede.
Prima di entrare nel merito della questione vorrei dire, fare un appunto sull'ultime cose che ha detto il consigliere Pastorini. Io credo che sia offensivo nei confronti dei nostri migranti del secolo scorso paragonarli a quelli attuali, perché c'è una differenza di fondo fra i due fenomeni che la sinistra forse non ha ancora capito, che i nostri migranti andavano in paesi vuoti dove c'era bisogno di manodopera, dove c'era possibilità di lavorare, questi vengano in paesi saturi. Ricordo, perché ho detto offensivo, il Belgio, i minatori in Belgio fece un appello all'Italia per trovare minatori che assicurassero l'estrazione del carbone. Gli italiani erano stati sconfitti dalle forze alleate, la situazione economica in questo paese era disastrosa. Fu raggiunto un accordo con il Belgio, ogni italiano, lavoratore italiano che sarebbe andato in Belgio a estrarre carbone, il Belgio avrebbe dato 200 kg di carbone al giorno all'Italia per vedere come si era, quanto ne avevano bisogno. Cioè, da dire, erano ricercati, c'era posto, ora carissimi tutti, non c'è questo posto, è inutile girarci intorno. Se questo è un paese saturo, loro andavano in Argentina, negli Stati Uniti, in Belgio perché gli richiedeva, perché dove c'erano immensi spazi da lavorare, di lavoro, e negli Stati Uniti entravano non tutti, ma quelli che gli Stati Uniti ritenevano utili, che ritenevano congrui per i lavori che c'era da fare. In ogni modo, entrando nel merito, questo governo ha parlato di democrazia, la capogruppo Cirè, piaccia o non piaccia, ha ricevuto il consenso dai cittadini per risolvere alcune questioni che i governi precedenti, in primis i governi a guida di PD, non hanno saputo o voluto affrontare, e sta procedendo secondo il proprio programma elettorale. E uno dei problemi era il problema degli immigrati. Come tutti sappiamo, la nostra nazione attraversa una importante crisi economica che l'Europa conosce bene, che di conseguenza la famiglia italiana non può permettersi il lusso di spendere 5 miliardi ogni anno per l'accoglienza dei profughi, che tra l'altro profughi è da dimostrare che siano. Quindi questo governo fa bene a opporsi, o meglio, è stato bravo Salvini a non retrocedere di un passo dal suo progetto. Bruxelles dovrebbe garantire la gestione dei flussi e la equa distribuzione di queste persone, di questi clandestini, perché sono gente senza documenti, e in tutto il mondo chi è senza documenti è considerato un clandestino. Invece rimane inerme l'Europa, impassibile, con gravi ripercussioni sulla tenuta della stessa. Agli altri paesi europei, non solo Orban, ma Macron in primis, non importa niente di quella marea umana che arriva da noi. Sono anni che ce lo dimostrano e ci sono state troppe ipocrisie in merito. per cui tutti dobbiamo prendere atto, come ha detto il Premier Conte oggi al Senato rispondendo sul caso Diciotti, quello che è cambiato, ha detto, rispetto al passato è che l'Italia non è più disponibile ad accogliere in modo indiscriminato i migranti, contribuendo, seppure involontariamente, a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta all'Unione Europea, ottenendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro, contribuendo, seppure involontariamente, a incrementare il traffico di esseri umani, perché tutti hanno avuto la sensazione che in Italia potessero entrare tutti. Nel caso specifico della Diciotti, il salvataggio dei migranti si è svolto in acque maltesi e non italiane, oppure erano di competenza di Malta, dove il barcone, invece di essere soccorso dalla marina maltese, era dalla stessa guidato fuori dalle sue acque di sua competenza per farlo aiutare da qualcun altro, anche se già allora questo barcone era in condizioni pessime. Il soccorso spettava a Malta, ma senza l'intervento diretto e concreto della Guardia Costiera italiana, quelle 200 persone a bordo di quel mezzo sarebbero sicuramente morte, perché secondo la Guardia Costiera successivamente non è stata trovata nessuna traccia di quel mezzo che sarebbe affondato. Per cui il rispetto per la vita umana è questo: soccorrerli quando c'è bisogno. Quelle persone avrebbero dovuto essere sbarcate a Malta, per cui prima di farle sbarcare a Catania si è cercato un accordo, una definizione, prima con Malta e poi con l'Europa, per condividere un piano di ripartizione, poi, visto la mancanza di ogni intesa, hanno fatto sbarcare tutti. Nella mozione è presente in vari punti le richieste per il rispetto della vita umana. Come dimostra questa vicenda, c'è stato il massimo rispetto della vita umana e dei loro diritti. Sia nel caso della Diciotti che in precedenza dell'Aquarius, tale rispetto non è mai venuto meno. Nessuno è stato lasciato morire in mare. È stata sempre garantita assistenza medica e cibo anche sulla Diciotti. Chi era in condizioni peggiori è stato fatto scendere o trasportato all'ospedale. Mentre tutti i componenti della sinistra che hanno visitato la Diciotti, una volta scesi, parlavano delle condizioni disumane in cui avrebbero vissuto questi sequestrati, il comandante diceva esattamente il contrario. Poi si è visto che erano così disperate e malnutrite, malate di tubercolosi, di scabbia, e appena sistemate in un centro di accoglienza hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio, garantiti per andare chissà dove. È l'ennesima prova che chi sbarca in Italia non sempre scappa dalla fame e dalla guerra. In merito al rispetto della vita, c'è stato un intellettuale della sinistra italiana, Edoardo Albinati, vincitore tra l'altro di un premio Strega, che ha ammesso di avere sperato che sull'Aquarius, si parla del caso precedente, morisse un bambino, per vedere cosa sarebbe successo al nostro governo. Due mesi dopo, su questo episodio, ci ha scritto un libro, non per chiedere scusa, ma per attaccare Salvini. Non ho sentito nessuna condanna dalla sinistra su questo episodio. Se questo intellettuale fosse stato di destra, sarebbe scoppiato il finimondo mediatico, e no. E forse, e a pensar male qualche volta ci si indovina, non è stato il solo a farsi questo augurio. Nella mozione ci sono richiami al rispetto dei trattati europei e in particolare al trattato di Dublino. Attualmente è in vigore il cosiddetto Dublino 3, firmato da Letta nel 2013 con Alfano ministro degli interni e Emma Bonino ministro degli esteri. Esso stabilisce di regola che lo Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è il paese di primo approdo del migrante. Bene, infatti, occorre ricordare che esso fu pensato e approvato in una situazione completamente diversa, era il 2003, mentre oggi è applicato forzosamente, in quanto le regole di ricerca e di soccorso, le regole SAR, prevedono che i naufraghi debbano essere portati nel porto più vicino al punto di soccorso. E non sempre il porto più vicino è un porto italiano, nel caso della Diciotti era Malta. Mentre, al contrario, quelle stesse regole sono state impiegate per governare un business di trafficanti di esseri umani con naufragi programmati di decine di migliaia di persone l'anno. Ma è strano che rispetto di questo trattato la sinistra lo chieda ora. Il sostanziale isolamento dell'Italia, perché l'Italia su questo punto è stata isolata in Europa, su questa questione, sulla questione dell'immigrazione, secondo la ex ministra degli esteri del governo Letta, Emma Bonino, è soprattutto colpa dell'Italia stessa. Siamo stati noi a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia, anche violando Dublino. Questo lo dice la Bonino, non uno della Lega o Alberto Fedi. Nel 2014-2016, quindi durante il governo Renzi, siamo stati noi a chiedere che il coordinamento dell'operazione Triton fosse a Roma, alla Guardia Costiera, e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia. Lo abbiamo chiesto noi, l'accordo l'abbiamo fatto noi, violando di fatto Dublino. Parole della virgolettate della Bonino mai smentite. Ora, l'operazione Triton è finita ed è in atto l'operazione Temis, che ripristina l'obbligo che i naufraghi siano sbarcati in un porto sicuro, il più vicino. Ripeto, per la 18 il porto più vicino sicuro era Malta, anche se erano stati salvati da un mezzo della Marina italiana. Le ONG del mare, dopo questo fatto qui, capirono, i taxi del mare, capirono che nessuno in Italia avrebbe più fermato gli sbarchi e tutti si sono sentiti legittimati a portare gli immigrati sulle coste italiane. Con questo sistema sono arrivati nel nostro paese 600-700.000 migranti, per poi in gran parte abbandonarli al loro destino e diventare barboni, mendicanti, vittime di caporali senza scrupoli e financo spacciatori di droga. La colpa non è degli immigrati, che per poter vivere devono inventarsi qualcosa, ma dei nostri politici, che per accaparrarsi la simpatia di Bruxelles permettono simili operazioni, ma nello stesso tempo creando un giro d'affari mostruoso a vantaggio di varie cooperative quasi tutte vicine alla sinistra. Carminati, uomo di Mafia Capitale, ha detto che l'accoglienza ai migranti rendeva più del controllo della droga. Quale sarebbe questa accoglienza? Questa integrazione è integrazione per mettere ai valdi giovani di colore, presidiare tutti i negozi per mendicare? Io non credo, io credo che sia ridurli a uno stato pietoso, mendicare a presidiare tutte le porte, tutti i negozi. Questa è la chiamata integrazione. La conclusione di questa vicenda è come con il ministro Salvini indagato, è un copione che già visto nel lontano 94, dopo la vittoria alle elezioni politiche di Forza Italia. Ebbene, anche allora la magistratura si scagliò contro Berlusconi con il chiaro...
Consigliere Fedi, la prego di sintetizzare perché ha già finito il tempo a disposizione.
Con Salvini siamo ancora all'inizio. Grazie.
Altri interventi? Allora, se non ci sono... Non vedevo chi era. Assessore Neri, prego.
Aspetta. Sì, buonasera a tutti. Volevo semplicemente chiarire il fatto al consigliere Pastorini che per quanto riguarda l'accoglienza dei comuni in Toscana, sinceramente, l'accoglienza è stata sempre molto viva e vivace. Come il nostro comune ha accolto, chiaramente non gestiti dall'ente ma gestiti dalle cooperative, come da prefettura assegnato il tot di richiedenti asilo che appunto ci avevano assegnato, con i quali abbiamo anche fatto, con queste associazioni e queste cooperative abbiamo fatto anche una convenzione per farli fare dei lavoretti. Infatti alcuni lavori sono stati fatti, quale per esempio il tinteggiamento delle panchine, hanno imbiancato l'ex centro Gulliver, hanno fatto varie cose e anche per il verde. Quindi tenevo a precisare, come? Appunto, no, ma io dicevo per quanto riguarda, lo so che non era riguardo a questo, ma facevo per specificare semplicemente che l'accoglienza c'è e che comunque il problema, diciamo che la pericolosità di queste persone non sta nel fatto, non sono quelli seguiti dalle cooperative e dalle associazioni, sono appunto i clandestini. Quindi E questo è il problema, ma non, i clandestini non sono quelli che appunto accolgono gli enti e che comunque li fanno anche fare dei lavoretti, sono persone che purtroppo ci sono e da tanto anche nel nostro territorio. Quindi quelli che vedete davanti ai supermercati non sono quelli gestiti dalle cooperative o dalle associazioni, ma sono persone appunto clandestine, quindi tenevo a specificare questo, che c'è un po' di differenza. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Gallardini, assessore Gallardini.
Ma io sono diametralmente opposto proprio a qua tutte le argomentazioni del consigliere Fedi. Aggiungo ovviamente, perché non voglio dilungarmi, però contesto alcuni punti fondamentali. Il discorso della saturazione, non è vero che è la saturazione. No, io ammetto che sia un problema, però io sento dai gruppi parlamentari che affrontano questo problema parlare di delinquenza diffusa, di criminalità incontenibile in seguito all'immigrazione così indiscriminata, quindi saturazione. Io questo lo riconduco a quel meccanismo psicologico che tanto fa piacere ai populismi che ora si diffondono, che è la discriminazione del diverso. La paura del diverso crea, perché è un fatto, un meccanismo psicologico, un fenomeno collettivo, crea questo atteggiamento. Quindi, e questo lo riconduco anche a quell'affermazione, io non sono documentato sugli accordi che c'erano con il Belgio, però insomma monetizzare sì, che la vita umana, che un uomo valga 200 kg di carbone, insomma mi sembra già una forma di baratto di tipo, non so, forse lo schiavismo delle raccolte di cotone negli Stati Uniti del Sud, insomma. Quindi no, il problema è il problema di questa mozione che noi presentiamo è sottolineare lì in pieno 2018 una nave che un ministro degli interni impedisce l'attracco in nome di cosa? Questo è stato un sequestro vero e proprio che lede il diritto internazionale, e questo credo che non ci faccia onore a nessun livello. Poi ci sono tutte le ricadute di strumentalizzazione che io non accetto. Come non accetto ricondurre questo problema a una visione eurocentrica, insomma. Ma lo accenno e basta. Tutti sappiamo, per esempio, che queste persone affrontano viaggi che è difficilissimo anche sull'Atlante ricostruirli, però quando arrivavano su altre rotte balcaniche i siriani, siriani venivano da un teatro di guerra, si sente parlare di Eritrei, allora facciamo una valutazione. E lì concordo molto con i passaggi che diceva il capogruppo Pastorini, cioè se non si fa un'analisi delle cause ultime, remote, non ultime, quelle remote che determinano queste situazioni di sfruttamento, di abbruttimento totale delle civiltà, le immigrazioni ci saranno sempre. Non è un ministro degli interni che impedirà lo spostamento delle popolazioni, che siano profughi ambientali e quindi questo, o siano persone che fuggono da teatri di guerra o da zone affette da fame e da carestie, questo è inutile. Quindi io approvo pienamente questa mozione, perché fa dei riferimenti a dei valori che sono generali e che riguardano la nostra Costituzione e la famosa dichiarazione del 48. Grazie. Sui diritti umani, grazie.
Ulteriori interventi? Logli, prego, assessore.
Ma io, per ripartire dal merito di questa mozione, parto dal presupposto di non voler credere che la grandezza di una nazione si misuri da gesti plateali, e credo che nemmeno si misuri nello scarico di responsabilità ad altri. E non credo nemmeno che le trattative europee si possano fare facendo venire meno la tutela delle vite umane. Partendo da questi presupposti, credo che si capisca anche il merito e il senso di questa mozione. Io credo che nessuno possa negare la necessità di una ponderata e seria gestione delle politiche dei flussi migratori. Però con questo intendo dire che la riflessione che dovremmo fare adesso è una riflessione che verte su tanti aspetti e verte da una parte sullo Stato di diritto e dall'altro verte anche su quello che è il sistema di governo che attualmente è presente in termini nazionali e in termini europei e in termini di risposte di welfare state nazionali e comunitari. Io credo che si stia scegliendo dei modelli sbagliati, perché se il modello corretto è il modello delle democrature, come vengono chiamate oggi, ovvero di modelli politici con rischi, se non purtroppo passaggi già avvenuti, in termini autoritari o autoreferenziali del sistema democratico, io credo che noi stiamo trascendendo da un problema alla volontà di trasferire un sistema di governo sbagliato all'interno delle nostre istituzioni. Come è stato giustamente detto, rinchiudersi all'interno di quelli che sono i nostri confini e credere che l'uomo forte risolva i problemi di una nazione, credo che sia una speranza riposta da alcuni già superata dai fatti di questi mesi. Io credo che sia condiviso da molti una necessaria revisione del Trattato di Dublino e un aggiornamento di quel trattato. Però occorre capire cosa vuol dire rivedere quel trattato. Come giustamente è stato sottolineato da tutti, le vite umane non sono merce di scambio. Quindi io vorrei che non si procedesse a un'eventuale revisione dei trattati ponderando pro e contro anche di altra natura. Io credo, e lo dico in modo molto schietto, che tendenze sovraniste e populiste non siano la soluzione a un senso di impunità e anarchia che a volte si diffonde. Io credo che se la necessità è quella di andare a rivedere sistemi di governance e rilevare delle inefficienze oppure delle diseguaglianze, il modo per risolvere questo problema non è negarlo o eliminarlo, è affrontarlo. Attualmente si sta cercando di eliminare il problema e non voler invece ammettere che il mondo che ci aspetta non è il mondo chiuso entro i nostri confini e che si può agilmente superare ogni problema con i blocchi navali o chiudendo i porti.
Ci sono altri interventi? Sindaco, prego.
Sì, brevemente. Colgo con favore la richiesta di inviare un messaggio all'autorità, al governo e al ministro Salvini in modo particolare. Io soltanto due riflessioni. Innanzitutto, che brutta pagina il caso di Ciotti. ma proprio brutta davvero. Si è maturato un disprezzo, direi quasi totale, verso bambini, donne, uomini che con un caldo delle temperature che conosciamo sono stati costretti a rimanere sulla nave come merce di scambio. Uso questo termine, come merce di scambio, per ottenere cosa? Perché poi alla fine vediamo anche quali sono i risultati. Innanzitutto una pagina in cui ha messo il nostro paese alla berlina internazionale. E poi le conseguenze arriveranno. Un ministro degli interni che di continuo posta sui social come vanto tutte queste ripicche sulla pelle delle persone. Semmai mette la mano sul Vangelo quando fa i comizi, semmai non so quale pagina del Vangelo, mi auguro che non gli sia toccato la beatitudine. È davvero una brutta pagina. E mi dispiace che in generale ci sia anche, ma non per il consenso politico, proprio su questo caso specifico. Io mi auguro che il paese Italia, che è un paese che poi in qualche modo ha vissuto anche il problema dell'immigrazione all'estero, i casi sono tanti, infiniti. L'immigrazione interna, noi abbiamo una certa età, ne abbiamo visti tanti di problematiche che si sono toccate. Mi auguro che il paese Italia ritrovi un senso di civiltà, perché qui, guardate, si sta andando verso una deriva, che verso una china, o lo noto io, mi sembra un po' che sia diffusa, di uno contro l'altro. Non c'è peggio cosa che formare una società di uno contro l'altro. Si può essere diametralmente opposti sulle idee di indirizzo politico, di amministrativo, ci mancherebbe altro. Ma quando si pensa di ottenere consenso, di in qualche modo di fare in modo di governare un paese e comunque governarlo alimentando costantemente le divisioni, il futuro non è mai rosa. Perché la storia, se la leggiamo, e non sono passati tanti anni, io non voglio portare esempi che possono sembrare anche non calzanti, però la storia è lì, ci testimonia quello che è stato la nostra società, le società vicine. Quando si fonda le società sulle contrapposizioni forti tra persone, non lo so qual è poi il risultato finale. Se pensiamo di risolvere problemi economici perché si prende 100.000 immigrati meno, io penso davvero che siamo a dei livelli bassi. Non si risolvono nemmeno i problemi di lavoro, perché tanti lavori, se non ci fossero gli immigrati, nessun italiano li fa più. Questo non vuol dire che non c'è problemi di lavoro, ci sono e come. Però non pensiamo di risolvere. Io credo che sia una facile demagogia per buttare là una cosa che in questo momento ha dei risultati. Però poi alla fine le cose che contano è che noi dobbiamo in qualche modo provare a tentare di costruire una società rispettosa, innanzitutto del diritto. Perché se chi ha la responsabilità, il ministro degli interni, che non rispetta il diritto, io mi pongo un interrogativo. Ma qual è la testimonianza che si dà? Cioè, il primo che deve rispettare il diritto si mette contro il diritto. Anzi, sbeffeggia gli organi. Dice: io sono stato eletto, voi no. Andando contro la Costituzione, che è ben lì, che è il primo diritto, è la carta costituzionale, che affida ai magistrati, che possono sbagliare, fanno tanti errori, ci mancherebbe, sono umani anche loro, come sbaglia sindaci, come sbaglia consiglieri comunali, come sbaglia un medico sbagliando diagnosi. Però se continuiamo nella fine, che ogni volta c'è una contrapposizione quasi viscerale di uno contro l'altro e vogliamo portare il nostro paese, le nostre comunità, di un rapporto proprio non più sano, ma davvero pensiamo, noi si ha anche la responsabilità di essere amministratori, di essere in qualche modo anche nel nostro piccolo, di dare un indirizzo. Io mi auguro di sbagliare, mi auguro di sbagliare, e mi auguro anche che l'Europa nel prossimo anno, nel 2019, in modo particolare i partiti, le associazioni, tutto il mondo che tiene a cuore a questa Europa unita, si ritrovi insieme, perché c'è un pericolo. Perché guardate, prima di metterci in un'Europa disgregata, saremo noi, saranno i paesi più deboli come l'Italia. E allora vogliamo andare verso questa direzione? Io mi auguro che ci sia davvero un senso di responsabilità, perché io penso che sia un periodo non tanto bello, quello che abbiamo di fronte. Mi si dice si è trovato l'accordo a livello europeo. Capperi! Il nostro governo, Salvini, fa gli accordi con Orban e i paesi dell'est, che sono i primi a volere muri. Tra l'altro io rimango scandalizzato. I primi che hanno patito il muro, che sono state vittime del muro, ora vogliono ergere i muri. Guarda, qui siamo proprio a dei livelli. Alla follia. O ci rendiamo conto di questo? E io mi auguro, e io penso ai nostri giovani, al futuro, perché poi la vita non è fatta soltanto dell'aspetto economico, ma è fatto anche di una convivenza civile, dei rapporti tra le persone. I nostri ragazzi ci danno il mondo, vedono realtà diverse, fortunatamente. E noi qui si può parlare di fare muri, di fare cose, semmai si vuole uscire dall'euro o uscire dall'Europa, come se si fosse davvero noi una nazione che ci si può permettere di dettare condizioni anche economiche. Questa è la realtà. C'è forze politiche che vogliono andare contro questa realtà? Io mi auguro, e lo ripeto, che ci sia davvero a livello nazionale europeo la volontà anche, seppur partiti, movimenti, associazioni che non hanno anche nel loro DNA uguale direzione, ma di fronte a un pericolo, la storia ci insegna che bisogna unire le forze contro questi periodi. Secondo me, lo dico con umiltà, però se io vedo tutto quello e quello che viene tutti i giorni, secondo me l'Europa, l'Italia, in questa china si sta andando verso un pericolo. E la cosa che mi dispiace di più, ormai Salvini si sa che aveva quella politica. Consigliere Fedi, non è una novità di Salvini. Non è assolutamente una novità di Salvini. Che Salvini aveva quella politica, si sapeva, ha preso il 17%. Ora sembra che lui, i sondaggi lo danno alto, ma la cosa che mi meraviglia di più è un partito, i 5 Stelle, che sono supini a questa politica. Davvero, io non mi riesco di capacitare. Mi sbaglierò, però se uno riguarda la storia, ho già detto, e fa delle valutazioni, mi auguro davvero innanzitutto chi ha ora queste idee rivolte verso questo approccio politico e di relazioni, che ci sia un ripensamento. E mi auguro anche che quella mano messa su un libro che ha fatto la storia del mondo, dando valori alle persone, sia di faccia in modo che ci sia una sorta da dire, vediamo se la strada intrapresa è quella giusta. Io mi auguro davvero che ci sia questo, e mi auguro che ci sia una presa di posizione unitaria contro questo pericolo che è davanti a noi.
Ci sono altri interventi su questo? Consigliere Polvani.
Beh, premetto che discussione di questo genere da tanto tempo non veniva fatto in Consiglio Comunale e speravo che non ne venissero mai fatte. È vero, Sindaco, questa è una brutta storia, una brutta pagina il caso 18. Io credo però che sia una brutta pagina anche per il centro-sinistra di Montale a presentare un documento di questo genere, ma siamo avulsi dalla realtà o no? Fino a poco tempo fa la gestione degli immigrati la faceva il governo di centrosinistra. Una gestione indiscriminata, una gestione dove entrava di tutto. clandestini o non clandestini, entravano delinquenti e no, quando si diceva sul giornale, appariva che i primi a scappare dalla Tunisia sono stati incarcerati, e noi si accoglieva da tutti. È chiaro che a un certo punto ci vuole qualcosa che fermi questa invasione, diciamo, anche se personalmente io sono favorevole all'accoglienza. L'accoglienza però di immigrati regolari, di immigrati che non siano i clandestini. E sono anche d'accordo di rimpatriarli, specialmente quegli immigrati che in Italia delinquono. Molte volte sul giornale e la televisione sentiamo che quello è stato condannato per la settima volta, l'ottava volta, ha il foglio di via e si trova sempre in Italia. Ma volevamo continuare con un andazzo di questo genere? Troppo facile. E questo, l'intervento specialmente del sindaco, è stato un intervento, proprio si sente che siamo vicini alla campagna elettorale. Non è che la faccia solo a livello nazionale, sindaco, la sta facendo anche lei la campagna elettorale. E questo credo che sia veramente, come dicevo prima, una brutta pagina del centro-sinistra montalese. Poteva fare a meno di presentare una cosa, però ce l'ha presentata, è giusto discuterne. Su questo documento leggiamo che sono delle politiche di governo di accoglienza che non ci appartengono. Beh, insomma, accoglienza, come dicevo prima, meglio questa che quella che veniva fatta nei 5 anni passati. Poi si dice bisogna avere una politica primaria, a quello di principio democratico, il rispetto della vita umana. Il rispetto della vita umana sì, è giusto, ma si fa anche in tanti altri modi, in tante altre situazioni. Si fa con l'aborto, si fa con altre cose, si fa. È tutto insieme. Su queste cose qui invece tutto tace. Consiglio comunale non prende posizioni. È questo che distingue molte volte un'amministrazione. Poi dice le politiche che vengono svolte non sono nel nostro nome, ma le politiche che viene svolto dal governo di centrodestra, specialmente come diceva il sindaco Salvini, si conosceva chi era. I cittadini l'hanno votato e lui è chiaro farà il suo programma, non farà certo il programma dell'opposizione. Se poi questo programma sarà un programma che verrà accettato dai cittadini, lo decideranno loro, diranno sì, va bene, no, non va bene. La prossima volta si tornerà alle votazioni, i cittadini hanno un'arma importante in mano, hanno l'arma del voto. E questo è quello che stanno facendo, perché, come diceva il sindaco, la Lega dal 17%, secondo gli ultimi dati, si trova al 30%. Gli altri partiti che portavano avanti una situazione di accoglienza come facevano fino ai 5 anni passati sono ritrovati al lumicino, per non dire peggio. Ecco, come dicevo prima, io sono per l'accoglienza, non l'accoglienza indiscriminata. Seppure involontariamente, molte volte questa accoglienza incrementa il traffico di esseri umani. E l'Unione Europea, supplendo, spetta all'Unione Europea e risolvere questi problemi. Questo fatto della 18 è stata una brutta pagina per l'Unione Europea, che ha perso l'occasione per dare concretezza a quei principi di solidarietà e responsabilità che vengono costantemente evocati a destra e a manca come valori fondamentali dell'ordinamento europeo. E per questo il governo italiano sta ribadendo negli altri stati membri dell'UE e alle istituzioni europee la ferma convinzione che sia improcrastinabile l'avvio della definizione di un meccanismo stabile e sostenibile per la gestione complessiva delle fasi di sbarco e redistribuzione degli rimpatri. Questo è quello che noi, come centrodestra, pensiamo, non come Lega, ma come centrodestra. La Lega fa parte del centrodestra e per questo condividiamo. Grazie.
Altri interventi? Consigliere, assessore Medicacci.
C'è un altro giro. Sta sempre al primo giro. Prego, assessore.
Grazie. Sente? Dunque, io mi sento anche di intervenire soprattutto a questo punto partendo invece da quello che è un aspetto di ringraziamento e di orgoglio per aver presentato questo documento. Perché obiettivamente non vedo, diciamo, una pagina imbarazzante o brutta del centro-sinistra di Montale nell'affrontare un argomento come quello che noi stasera stiamo affrontando. Anzi, mi sembrerebbe alquanto imbarazzante non parlarne in un consesso come questo. Perché quando io credo qualsiasi persona dalla più, diciamo, dall'incarico più semplice come quello che può essere a livello comunale come il nostro, a un incarico invece istituzionale di livello nazionale o internazionale, assume appunto un ruolo istituzionale, credo che abbia l'obbligo di chiedersi non solo che persona è, e questo purtroppo non tutti lo fanno e si sa, ma soprattutto quali sono le proprie idee e che tipo di politica e di rappresentatività del proprio elettorato vuole fare. E non lo so, ma credo che sul tema dei diritti umani, dei principi di questi, diciamo così, importanti, dei principi più alti, ci sia poco da discutere. Invece stasera ho sentito tante cose che francamente poco mi spiego. Non mi spiego come si possa interpretare così liberamente la storia, come la si possa veramente revisionare, come la si possa autenticamente interpretare, perché io non sono figlia di migranti, non ho parenti che hanno avuto questo tipo di passato, ma non mi sembra di ricordare che l'America, l'Argentina, il Brasile fossero territori deserti, fossero territori dove le persone che sono arrivate là con le famose valigie di cartone siano state accolte a braccia aperte, dove i nostri concittadini non siano stati ghettizzati, non siano stati umiliati, non siano stati schiavizzati. Ci sono film bellissimi, se non si vogliono citare invece altrettanti e più belli libri o trattati di storia, ma sicuramente non è stato un passaggio e un percorso del nostro passato, rose e fiori, di cui noi si possa andare non solo fieri ma soprattutto con sentimenti indolori. E alla luce proprio di questa esperienza io credo che questo Paese dovrebbe dare un'identità forte, un segnale forte a altri Paesi che invece questa esperienza passata e pregressa non ce l'hanno e non l'hanno vissuta, non l'hanno nel proprio DNA. Invece io credo che attualmente, e questo è il caso più emblematico, il nostro Paese si debba veramente vergognare. Vergognare non di non aver saputo trattare questo problema, perché è sotto gli occhi di tutti la difficoltà di non aver saputo trattare un problema così grande, non solo a livello nazionale ma soprattutto a livello di comunità europea. Ma l'imbarazzo è quello di veramente non avere nessun imbarazzo nel tenere su un barcone sotto il sole 200 migranti. Questo io veramente non mi spiego. Non me lo spiego da persone che ogni domenica vanno in chiesa, che dovrebbero abbracciare quei principi che il credo, che io sono di sinistra ma che condivido a livello di identità religiosa, ci insegna fin da bambini. Io non mi sento in imbarazzo quando mi viene chiesto di essere accogliente, di essere una persona diciamo democratica non in senso politico ma in senso umano, di essere una persona che guarda non con timore al diverso o all'altro. Io mi riconosco pienamente in questi principi e cerco per quello che posso di agirli. E quindi veramente in questo senso, anche qui stasera, questa discussione a mio avviso non può che arricchire, credo, l'esperienza di tutti noi. Certo, l'ambito politico ogni volta prende il sopravvento, come non può essere evidentemente altrimenti nell'ottica di certe decisioni, sicuramente l'aspetto cambia. E allora ogni strategia e ogni azione viene vissuta nell'ottica di quello che è un tornaconto politico e non più un tornaconto o un'opportunità nazionale. Io mi chiedo se allora di politica si vuole parlare, se qualcuno a livello nazionale si è preoccupato di capire quello che a livello economico l'innalzamento dello spread sta portando per tante famiglie. Chiedere un mutuo per dei giovani o per una qualsiasi famiglia che intende cambiare casa, per un'azienda che lavora a livello non solo nazionale ma internazionale, perché oggi i confini, soprattutto nel mondo economico, non sono più consentiti. Ciò che comporta in termini di credibilità queste azioni. Io non credo veramente che la ricaduta e la preoccupazione di persone che veramente fanno dello spot il proprio modo di intendere la politica e la politica identitaria del nostro paese sia una preoccupazione, e mi preoccupa altrettanto anche il fatto, visto che è stato citato campagna elettorale o quant'altro, non è un problema di campagna elettorale, però è un problema di preoccupazione quando a pochi mesi dall'insediamento di un governo sulle minime decisioni c'è un contraddittorio tra forze politiche che stanno governando insieme e che si trattano come persone che neanche si vedano la mattina per dire oggi che decisione si prende. Si prende le decisioni e poi si dice a me mi va bene, a te non ti va bene, come se nemmeno si conoscessero. E questo sono il governo che ci sta rappresentando. Io sono molto preoccupata, estremamente preoccupata, perché sono ancora una persona giovane e al di là del mio ruolo politico in questa sede, che voglio dire è al termine per quanto riguarda questo mandato, sono cittadina di questo comune, cittadina di questa nazione, e come tale vorrei trarre ogni beneficio, o quantomeno il più possibile ogni beneficio, anche dal governo che non è del mio stesso credo politico. Chiudendo questo breve intervento, mi preme anche sottolineare l'aspetto che io sono contenta di far parte di una forza politica che in questo momento viene definita ridotta al lumicino, che avrà avuto e ha tantissime pecche e sicuramente tantissimi problemi e che deve ripartire e ricostruirsi, o che comunque prenderà le decisioni per se stessa, ma che ha dei principi fondamentali che sono quelli che hanno portato e che stiamo portando avanti nell'ottica della democrazia veramente, dell'identità, dei principi che vanno in linea con i principi umani. E veramente ne sono fiera e ne sono contenta, perché salire sul carro così di rimbalza del primo partito che in questo momento è al 17%, senza neanche capire se fino al giorno prima questi principi mi rappresentavano, ecco, credo che questo sarebbe per me oltremodo imbarazzante.
Ci sono altri interventi per questo primo giro? Bene, se non ci sono, desidero anch'io dire due parole come consigliere, perché ho le prerogative, quindi in questa occasione desidero appunto usarle. Quindi io penso che la consigliera Scirea ha fatto bene a presentare questo ordine del giorno, quindi condivido tutto quanto la maggioranza ha detto su questo tema e appoggio profondamente, quindi non mi sto a ripetere. Semplicemente questo episodio, e questo ed altri episodi, personalmente hanno provocato grande imbarazzo e grande sofferenza, perché si parla di vite umane, e quando sento anche alla radio certi giornalisti che affermano delle cose, veramente penso Feltri, che tutti conosciamo, ha detto ma perché si imbarcano? No, dice, ma che vengono a fare? Io dico, ma a me fa male il mare, non mi imbarco, no, come se questi venissero a fare del turismo in Italia. Questo è veramente un profondo cinismo che io non posso condividere. E questo è un episodio, me ne potrei citare tantissimi di quanto sento, per non parlare poi dei social, no? dei post di gente che conosco, che reputo persone quindi intelligenti, istruite, e che scrivono delle cose veramente da fare abbrividire su queste questioni. Quindi io concludo l'intervento, perché ripeterei altrimenti quanto è stato detto, e appoggio totalmente questo ordine del giorno. Mi fa piacere che sia stato discusso in questo Consiglio Comunale, e non è il solo, perché anche in tanti altri Consigli Comunali questo episodio è stato discusso, è stata presa posizione, e quindi sono chiaramente favorevole a quanto espresso e alle comunicazioni che il Sindaco vorrà fare alle autorità nazionali. Se non ci sono altri interventi in questo primo giro, mi sembra di no, passo la parola alla relatrice per la prima replica. Prego.
Sì. Anch'io sarò breve, perché gli interventi della maggioranza hanno già esplicato in grande parte quello che avrei voluto ribattere o ribadire con questo intervento. Mi sento di non assolutamente di scusarmi e non assolutamente imbarazzata per aver presentato questo ordine del giorno, assolutamente no, perché anche dalla discussione che è nata stasera è chiaro come quando parlavo della questione di democrazia anche all'interno dell'ordine del giorno stesso, non facevo certo assolutamente considerazione di quella democrazia che può essere definita elettorale. Io parlavo di quella che è la democrazia poi governativa, parlamentare, che porta avanti uno Stato di diritto. È stato detto già dalla maggioranza, da qualche assessore, il fatto, e anche dal sindaco, il fatto che si vada ad aumentare e perpetrare una certa ignoranza nel merito anche di quelle che siano le cose. Nel mentre che la nave 18 era ferma nel porto di Catania, altri sbarchi sono avvenuti sempre sul territorio siciliano. Quello lì è stato semplicemente uno spot elettorale nei confronti di un'Europa, un'Europa nella quale, quando ci sono i momenti istituzionali nei quali si dovrebbe parlare, non si è capaci di farlo, perché precedentemente il Premier Conte aveva perpetrato, era tornato con una vittoria in tasca che alla prima situazione si è assolutamente dissolta nel vento. Quindi c'era la necessità di avere uno spot elettorale, pur essendo finite le elezioni, pur avendole vinte, pur governando, perché si sta alimentando un clima di ignoranza anche rispetto a quelle che, come diceva il sindaco, quelle sono le prerogative costituzionali. C'è tanta gente, anche ragazzi giovani, che mi stanno chiedendo perché, o comunque discutendo, in Italia i giudici non si votano, perché è un potere indipendente, non voglio partire da Montesquieu in poi, perché non abbiamo la Costituzione americana, eccetera, eccetera. Io non so, ringrazio anche l'assessore Menicacci per le parole che ha detto, io non so effettivamente quale sia la china che da questo elemento in poi, che da questo evento in poi abbiano porteranno all'interno delle politiche governative. Non siamo avulsi dal contesto storico attuale. Nessuno qui a santificare le politiche governative di un altro momento storico, nel momento in cui eravamo noi a governare. Assolutamente, e mi prendo anche le responsabilità personali per queste affermazioni. Però non si era mai avuto e non si era mai vista una situazione come questa, in cui 100 e rotte persone con la scabbia sono state lasciate ferme in mare ore, giorni e quant'altro. È avulso dal contesto chi, parlando di rispetto del diritto umano, mi tira in ballo la questione dell'aborto, di una legge del 78 che, viva Dio, per ora in Italia resiste. E mi sento di sottolinearlo in qualità di giovane donna che sa quale sia anche la situazione dei consultori italiani, e questa però sarebbe un'altra pagina e su questo mi taccio. E da figlia di immigrato interno che ha trovato nella Toscana una nazione, una regione fertile, accogliente, mi sento di paragonare assolutamente, non figlia in questo caso, ma parente di tantissimi siciliani che ci sono andati in America, che ci sono andati in Belgio e ci sono andati, quanto sono costati quei 200 kg di carbone? Perché 156 belgi a Marcinel non ci morirono, non ci volevano morire. E quindi è assolutamente un paragone per la fame, per la guerra e per la povertà fra i nostri immigrati e gli immigrati che ci sono adesso. È umano e lecito farlo. perché non ci sono immigrati di serie A o immigrati di serie B. Tutti si è clandestini se si scappa da una guerra e si porta in braccio un figlio che ha 3 mesi. Tutti si è clandestini. E come si fa a capire se si è clandestini o meno, se si è degni dello status di rifugiato o meno, se si rimane su una nave, se non c'è dato diritto di scendere, di sbarcare e di fare delle richieste che sono base del diritto internazionale? Non si sta parlando di trattati orali oppure di consuetudine, diritti internazionali che devono essere rispettati in Italia, in Europa. Assolutamente deve essere fatta una politica, deve essere presa una posizione forte, ma non lo si fa con gli spot, non lo si fa con gli spot elettorali. Questa è la nostra idea, non siamo, grazie al cielo, i soli, e ci è sembrato giusto, all'interno di un consesso anche istituzionale, seppur piccolo, cioè perché comunque siamo un consiglio comunale che purtroppo temo non sposterà foglia, portare la discussione come quella di stasera per confrontarsi e per ribadire anche alcuni concetti che sono alla base della nostra democrazia e alla base della nostra Costituzione, tanto citata anche all'interno di queste aule, tanto citata giustamente. Grazie.
Passiamo quindi al secondo giro di interventi, un consigliere per ogni gruppo consigliare. Chi inizia a intervenire? Consigliere Pastorini, prego.
Dunque, una precisazione con l'assessore Neri. Non è che mi riferissi a solo al Montale, dicevo in generale che i comuni dovrebbero fare di più, e fra questi anche il comune di Montale potrebbe fare di più, però mi riferisco anche ad altri comuni, pensando per esempio a quella comunità vicino Goro dove fecero un cordone per non far entrare 12 donne. 12 donne, vabbè. E quindi ecco, quando mi dico comuni parlo anche del comune di Montale, che anche se viene fatto qualcosa è sempre poco, però in linea generale un po' per tutti i comuni. Ora io vo per flash perché vo a braccio e quindi vo per flash. Dunque, la situazione della Diciotti è veramente un momento vergognoso sia per l'Europa, sia per l'Italia che anche per l'Europa, perché anche l'Europa deve intervenire in maniera diversa. Perché è nata l'Europa? L'Europa è nata per uno scambio di merci e per uno scambio di persone. Ma bada caso, ora attualmente c'è solamente uno scambio di finanze e di merci e di persone un po' meno. A meno che non si tratti di giocatori di calcio. Questa situazione, per esempio, quanto sono lunghi i tempi per i richiedenti asili in Italia e nel resto d'Europa? Perché in Italia sono tempi biblici. E ovviamente questa gente che viene, che chiede anche l'asilo politico in Italia, poi si trova a dover attendere, aspettare senza fare niente. Mentre invece se fosse un po' più veloce questa operazione, si potrebbe decidere quelli che hanno diritto all'asilo politico e quelli che no, e quindi agire di conseguenza. Uno fra i paesi che non vogliono gli immigrati è la Polonia. Io mi ricordo che quando cascò il muro di Berlino, fu abbattuto il muro di Berlino, ci fu un'invasione in Italia di polacchi, anche perché c'era il famoso Papa polacco, e quindi con la scusa che venivano in Vaticano ci fu un'invasione di polacchi e tanti non sono tornati poi in Polonia, sono rimasti qui. Ora ovviamente non ci vogliono gli stranieri. Insomma, voglio dire, è un po' un controsenso, e in questi casi qui l'Europa non fa niente. Questi migranti, io li chiamo tutti migranti e non richiedenti asilo oppure clandestini, io chiamo tutti migranti perché vengono da dei paesi dove a un certo punto anche l'Italia, perché non ci dimentichiamo, anche l'Italia ha dei militari, oltre anche altri paesi dell'Europa, ha i militari anche per proteggere quello che viene fatto, lo sfruttamento che viene fatto nei loro paesi. E molti hanno attraversato il Sahara, e quanti ce ne sono rimasti nel Sahara? Quanti cadaveri c'è nel Sahara? Molti sono in Libia rinchiusi in container, neanche in galere, in container. Molti altri sono purtroppo in fondo al Mediterraneo. E insomma, qui non è un discorso di accoglienza, qui è un discorso effettivamente di umanità. La situazione della saturazione, io non mi riesce di vedere tanti giovani a raccogliere pomodori o gli aranci, tanti giovani italiani. E allora vuol dire che da qualche parte sono impiegati. Poi, se cooperative, associazioni, compagnie, singoli approfittano di questa situazione anche a discapito degli stessi lavoratori italiani, andrebbero colpiti loro, non i migranti, andrebbero colpiti loro. Questa situazione però, io voglio dire, voglio vedere la verità, ovvero sia, non è una situazione che si sta manifestando ora, da un anno, ma è una situazione che si sta manifestando da diversi anni. Quando c'era stato il ministro Minniti, è stato quello che ha fatto l'accordo con la Libia, e è stato quello che ha bloccato anche i migranti in Libia. Anche allora erano nei container, non erano negli alberghi. Ecco, io vorrei ovviamente, mi vergogno di quello che sta succedendo ora e che sta portando avanti il governo italiano, però vorrei anche sentire da rappresentanti dei governi passati un mea culpa, perché questa situazione non è da ora, non è da 6 mesi, è da diversi anni, è da anche dai governi precedenti. E quindi sentire anche da rappresentanti dei governi precedenti che hanno commesso degli errori sarebbe opportuno, sarebbe lecito, sarebbe la verità. 2 citazioni. Una, Einstein, quando scappò dalla Germania nazista, che arrivò in America, gli domandarono di che razza era. Rispose: di razza umana, perché tutti siamo di razza umana. E un'altra, una citazione di Giulio Andreotti, figuriamoci, io con Giulio Andreotti non ho nulla a spartire, però diceva che gli piaceva tanto la Germania che ne preferiva avere 2. Finito.
Allora, ha concluso il consigliere Pastorini, quindi la parola al consigliere Fedi, per chiesto la parola. Prego.
Perché non è che voglia convincere nessuno, come penso che anche la maggioranza non volesse convincere me. Voglio dire, i 200 kg di carbone, basterebbe leggere un po' la storia di questo punto. L'Italia era tappezzata di manifesti rosa che invitavano e magnificavano la vita in Belgio per mandare questi, molta gente sicuramente del sud, in Belgio a estrarre carbone, e da qui si è venuta anche Marcinelle, purtroppo. Ma e questo la consigliere, la capogruppo Cirè, e la sta dando ragione a me, perché andavano in Belgio perché lì avevano bisogno, come andavano in Argentina, negli Stati Uniti, perché c'era bisogno. Qui dice, certo, non che noi vogliamo gli immigrati, quelli che hanno diritto sicuramente li vogliamo, no? Anche se ce n'è bisogno, ma un'invasione generalizzata di clandestini come c'è adesso, io dico di no. Poi l'atteggiamento di Salvini, perché dopo il Consiglio Comunale è andato, come era prevedibile, su Salvini più che sugli argomenti della mozione. L'atteggiamento di Salvini e quindi del governo italiano può apparire ed in alcuni anche in casi essere sbagliato nei metodi e nei toni, però onestamente questo governo ha sollevato un problema che i governi precedenti non erano stati capaci di affrontare con attenzione. Come risposte dall'Europa sono sempre arrivate chiacchiere e promesse e ora questo governo chiede di passare ai fatti. Non so se ci riuscirà, ma almeno ci prova. Grazie.
Il sindaco ha chiesto di intervenire, prego.
Io ho fatto un intervento prendendo spunto dalla brutta pagina, bruttissima pagina della Diciotti. Tra l'altro Salvini della Diciotti è nell'ordine del giorno, proprio non è che siamo andati fuori tema, anzi si è centrato il tema in pieno. E la mia era una valutazione dell'oggi e di quello che può succedere, ma sono mie valutazioni e mi auguro di sbagliare completamente, però se si continua così credo di no. Vedi, mi auguro che poi queste cose che non siano vere, mi auguro che per altre motivazioni, anche se sono cose bruttissime. Ma sui social, proprio 2-3 minuti fa, il procuratore capo di Agrigento, che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha ricevuto una busta contenente un proiettile. Lo dico così, ma non è rivolto. Però, per dire, se creiamo un clima, e ognuno per le proprie responsabilità che ha, in cui davvero siamo una contrapposizione, tra l'altro sempre tra le persone più deboli, le contrapposizioni vengono in modo particolare su chi ha più bisogno, perché pochi sta bene in qualche modo, se la sfanga sempre, se la cava sempre, è sempre successo così nella vita. Ma ho portato quello, per esempio, non so le motivazioni, c'è sui giornali, è uscito ora, però in questo clima generale poi succedono anche quelle cose. E noi si è passato dei periodi che io in altri modi, ma comunque politica l'ho sempre fatta, e vengo da fine anni 60 alle superiori e ho fatto 5 anni delle superiori in un clima che tutti ben sappiamo, le cose vanno governate per tempo, perché se no non si va poi dove si va a finire. Questo era il mio discorso generale, non tanto sulla ricerca di campagne elettorali future. Questo, guarda, consigliere Polvani, è proprio misera come... Io credo che davanti a noi c'è dei problemi molto più ampi, del destino personale piccolo di ognuno di noi. Mi auguro che non si butti su questo piano, che davvero vuol dire che si ha un sentimento di quello che ci sta succedendo intorno, almeno questo è il mio punto di vista, non all'altezza della situazione. Però detto questo, mi auguro che poi le cose... Sono voluto reintervenire proprio su questo punto. Il caso Diciotti è emblematico, come tante cose stanno succedendo, e c'è bisogno di un grande sforzo. Mi auguro anche che i partiti che ora sono all'opposizione e anche i partiti di centro di destra moderato e all'opposizione, non soltanto sono all'opposizione, da un certo modo di fare. Perché mi auguro che anche loro oggi non c'è stata una votazione in linea con la linea di Salvini, anche il centrodestra italiano. Fortunatamente 5 Stelle si sono dissociati da appoggiare le sanzioni, cioè di non appoggiare le sanzioni ad oggi. Sono segnali che poi spero che maturino altre consapevolezze. Però a noi spetta dare segnali che invieremo all'istituzione, alla Presidenza del Consiglio, anche alle altre istituzioni, come ha suggerito in un emendamento il consigliere Pastorini, tutta la nostra presa di posizione in merito a questa triste vicenda e allargandola anche alla consapevolezza di quello che ci sta succedendo intorno a noi.
Bene, ma se non la capogruppo non desidera fare le conclusioni, dobbiamo fare due votazioni, prima l'emendamento e poi la mozione emendata. Quindi passiamo alla dichiarazione di voto, prima per l'emendamento, quindi a partire dal centrodestra.
Contrario.
Sinistra Unita, ovviamente. Prego.
Neanche domandarlo, favore.
Ma glielo devo chiedere e lei deve rispondere.
Dai.
È la prassi.
Favorevole.
Favorevole. Quindi passiamo a votare innanzitutto l'emendamento proposto da Sinistra Unita. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio approva con 10 voti favorevoli e 2 contrari l'emendamento. Ora quindi passiamo a votare la mozione emendata. Favorevoli? Contrari? Ah, facciamo la sì, per carità. Facciamola pure, per carità. Rispettiamo, la ringrazio per avermi rammentato, consigliere Fedi. No, ha ragione. Prego, allora, mozione emendata,
centrodestra.
Contrario. Sinistra Unita invece?
Favorevole.
Benissimo, centrosinistra.
Favorevole.
Benissimo. Allora, votiamo quindi la mozione emendata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio approva con 10 voti favorevoli e 2 astenuti. Sono le ore 22:15, il Consiglio Comunale termina qui, buona serata a tutti.